Allora, lo scopo, diciamo, di questi quattro incontri è quello di, da un lato, di ripensare proprio che cosa vuol dire l'economia e di leggere questo tema in una chiave, abbiamo detto, trasformativa. Cioè vuol dire, schematicamente si potrebbe dire, né puramente adattativa, che è la più diffusa al mondo, non solo in Italia. Cioè si dice, la realtà è questa economia qui, di mercato a guida finanziaria, con dentro la competizione, la flessibilità, l'accumulazione come criterio fondante, con tutti i costi che comporta, diciamo umani, sociali ed ecologici. E oggi sappiamo, per esempio, questo è uno dei grandi argomenti per assumere un atteggiamento trasformativo e non adattativo, il pianeta non regge l'impatto di questa economia, né come modello produttivo. Anche se lo chiamate sviluppo, anche se lo chiamate sostenibile, la verità è che non è sostenibile. E neppure come stile di vita, che in molti casi hanno uno standard di consumo eccessivo rispetto alle capacità del pianeta. L'altro modello, invece, è un modello puramente utopistico, cioè diciamo una economia ideale, che però non avrebbe radici dentro la prassi, la situazione concreta. Quindi l'idea di un atteggiamento, di un orientamento trasformativo vuole indicare da una parte il fare i conti con l'economia per quella che è oggi, però rispondere ai problemi di quello che esiste oggi coltivando i semi di un'altra logica, cioè di un altro modo di intendere l'economia. Voi sapete c'è modo e modo di rispondere a una sfida, a un problema, a una difficoltà. Allora, un modo è quello di riprodurre la stessa logica che ha creato il problema, cioè in fondo di restare dentro, lo stesso atteggiamento. Un altro modo è quello di cercare di fare fronte, per esempio, alla disoccupazione, per esempio, insomma, agli squilibri tra le generazioni, tra le classi sociali che il modello economico crea, ma appunto introducendo, io dico, il seme, cioè vuol dire tu non passi da un'economia di questo tipo a una nuova economia perché cambi un governo, o perché c'è una scoperta tecnologica, o perché in pochi anni tu riesci a plasmare completamente, no, la forma di economia. Seme vuol dire che occorre, da un lato, la radicalità di pensare diversamente, quindi la radicalità che non è l'estremismo, proprio un'altra cosa. La radicalità vuol dire io ho un pensiero diverso che cerca una maggiore fecondità. E cerco di attingere a questo pensiero come ispirazione per le risposte che cerco di costruire. Poi però significa atteggiamento trasformativo gradualità, cioè capire quali sono i passaggi. Qui la parola che ci aiuta è la parola transizione, cioè non c'è trasformazione se non c'è una transizione, cioè giorno per giorno avere la tenacia, la pazienza di coltivare questo seme di pensiero, di atteggiamento alternativo. Chi lavora come insegnante e quindi ha comunque un ruolo educativo sa che vuol dire la pazienza, cioè vuol dire non è che tu induci o generi dei mutamenti da un giorno all'altro, devi avere la pazienza di costruire una relazione, di sviluppare percorsi di apprendimento, di capire i tempi anche dei ragazzi e delle ragazze, quindi credo che ci intendiamo. Tenere insieme radicalità e gradualità, radicalità e pazienza del coltivare giorno per giorno. Poi la parola trasformazione, io la preferisco alla parola cambiamento, che oggi la sentite evocata dappertutto, ma è opaca, non dice, è piuttosto ideologica, perché evoca solo che tu, insomma, devi abbattere quello che c'era prima, poi non si capisce la qualità di quello che stai costruendo, cioè la parola cambiamento non spiega se è in meglio o in peggio. Una domanda elementare, però nel dibattito pubblico non viene mai posta, basta che tu sei del cambiamento. Una parola più onesta e più radicale, mi pare trasformazione. Cioè vuol dire, nel senso proprio etimologico, mutamento di forma. Dentro c'ha la parola transizione, cioè trans, il passaggio, passare attraverso, però c'è la parola forma. Allora, qui forma è inteso in tre significati. Allora, il primo, forma significa il principio fondante. Qui per i colleghi di filosofia, proprio nel senso aristotelico. Cioè vuol dire il principio qualitativo che dà a qualcosa la sua identità. Il DNA, il codice genetico, la forma, il principio fondante. Secondo, vuol dire la logica orientativa delle istituzioni, in particolare delle istituzioni o degli organismi economici, quindi il mercato, l'impresa, tutto quello che è l'economia organizzata. Terzo, la forma vuol dire l'immagine, nel senso proprio figurativo, perché come voi sapete l'essere umano per vedersi si deve rispecchiare, noi non abbiamo uno sguardo diretto su noi stessi, ce l'abbiamo di rimbalzo, è quello che anche nelle scienze umane, nella psicologia dello sviluppo si chiama il rispecchiamento, no, i primi specchi della vita sono i genitori che ci rimandano un'immagine di noi. Allora, analogamente le collettività, le forme di società hanno un rispecchiamento che va a convergere sull'immagine che dice qual è l'identità di una società. Per farmi capire, nel passato abbiamo avuto, che ne so, la società giungla, dove c'era una lotta generalizzata, il più forte prevaleva, spesso il più forte fisicamente, poi la società piramidale, cioè con un potere, con una gerarchia molto nettica, molto netta, molto verticale, con un potere sacralizzato, assoluto, pensate, che ne so, l'imperatore del Giappone, divino, oppure il faraone egiziano, quelle sono società piramidali, o che ne so, la Chiesa Cattolica prima del Concilio Vaticano II, società perfetta, con a capo il rappresentante di Dio, quindi società piramidale. Poi con i totalitarismi del Novecento, una forma nuova, inedita, in negativo, di società, abbiamo avuto la società caserma, cioè dove ci stanno le parate, dove il capo della nazione sembra il grande papà, caserma, dove la società viene militarizzata, dove l'obbedienza, la lealtà al potere, la delazione diventano, quindi nel fascismo, nel nazismo, nel comunismo sovietico, c'era diciamo, la società caserma. Poi da ultimo abbiamo la società mercato, dove notate non è una metafora e la nostra non è solo una economia di mercato, è una società di mercato, cioè dove la forma mercato, cioè il principio fondante, che non è solo tutto si compra, tutto si vende, anche quello che non sarebbe vendibile o comprabile, pensate agli organi del corpo, l'affetto, l'allungamento della vita, la salute, la dignità, i diritti, sarebbero cose fuori mercato, che non hanno un valore monetario. In una società mercato tutto assume un valore monetario, ma soprattutto c'è, diciamo, un imperativo fondante, in genetica si direbbe un'informazione che fa proprio il programma di quella società, che è l'accumulazione. Il primo imperativo di una società, di un'economia come la nostra, di una società di mercato, non è la competizione, non è neppure il profitto come tale nella sua specificità, è l'accumulazione, cioè il profitto del profitto, l'accumulazione infinita, da cui il criterio completamente quantitativo e ancora decisivo, per quanto sia stato da 50 anni criticato, cioè si sa già Bob Kennedy, 3 mesi prima che l'ammazzassero, diceva il PIL è un indicatore che serve a misurare tutto meno l'essenziale, cioè un indicatore stupido perché è puramente quantitativo, oltretutto orientato solo alla qualità delle merci, alla quantità delle merci prodotte e alla quantità dei capitali, perché noi ci abbiamo un criterio quantitativo, quindi in qualche modo miope, per misurare l'andamento dell'economia che a sua volta misura l'andamento della società. Capite? È come se io misurassi la qualità della vostra vita, il valore della vostra persona da quanto pesate. E che ci capisco, è un indicatore sciocco, miope. Allora, perché l'imperativo fondante è l'accumulazione come tale, quindi tu c'hai proprio una coazione a crescere, quindi la crescita è una parola chiave di questo modello economico, pensate anche nell'arco delle forze politiche, dall'estrema destra all'estrema sinistra, passando per il centro, passando per quelli che dicono che non sono né di destra né di sinistra, tutti propongono la crescita, cioè una parola intoccabile, perché abbiamo una precomprensione di tipo cumulativo dell'attività economica. Che cos'è accumulare? È un prendere al quadrato, cioè tu non solo devi prendere, e c'è l'assoluto divieto di perdere, che è il contrario del prendere, ma devi moltiplicare, in qualche modo mettere al sicuro il tuo prendere attraverso una dinamica di accumulazione, quindi quello che noi chiamiamo il capitale o i capitali giocati in borsa scaturiscono proprio dall'accumulazione dei profitti dell'attività economica. Questo significa allora che il principio fondante di questo modello di società, il mercato, diventa in qualche modo la logica che condiziona le istituzioni. Non sarà un caso che è in questi decenni che noi abbiamo conosciuto l'ospedale azienda, ce lo chiamiamo proprio azienda sanitaria, la scuola azienda, sapete che vuol dire, non sto a sottolineare, cioè quella logica è penetrata anche dentro altre istituzioni che avrebbero una ragione sociale, una vocazione che non c'entra nulla col mercato. La scuola prima di tutto deve formare, educare, far scoprire attraverso l'apprendimento il mondo ai ragazzi e alle ragazze che crescono. Non è che deve innanzitutto preparare a un mercato, oltretutto a un mercato che i giovani non li vuole, perché un'economia finanziarizzata non sta male se c'è un alto livello di disoccupazione, che un alto livello di disoccupazione significa manodopera a basso costo. Cioè tu non lavori per 5, io trovo uno che lavora per 4, fino a che trovo il migrante che mi lavora per 2 e non c'è nessun problema. Non è un'economia pensata per dare risposta al problema dell'occupazione. Allora, senza modificare nulla di questo assetto, di questa, si può dire, ideologia, chiedere alla scuola di preparare i giovani per il mercato in modo conformistico, adattativo, e non introdurre elementi di trasformazione è proprio disonesto. Primo. Secondo, non risponde proprio alla legge fondata, alla ragione fondante della scuola, che è innanzitutto di tipo educativo formativo, non è di addestramento a un certo sistema della società. Allora però in questa fase, ma si può dire la famiglia, la prima istituzione economica ormai non è il mercato, è la famiglia, grazie alla quale le persone sopravvivono, anche se non hanno reddito, che c'è qualcuno, almeno uno, che ha un reddito e garantisce la sopravvivenza. Allora, dentro questa idea di forma di società, società-mercato, tutto quello che è la dignità umana, la dignità della natura, gli equilibri sociali ed ecologici vengono compromessi, si può dire, da una concezione distorta, fortemente restrittiva. Allora, trasformazione significa mutamento del principio fondante, che non sarà accumulare, non sarà più questa, diciamo, l'informazione generativa del modello di società. Significa modificare la logica delle istituzioni, vedremo quindi che tipo di istituzioni, e qui accenno solo al fatto, qualcosa che è già ben noto, basterebbe riprendere non solo Marx, ma Michel Foucault, tantissimi autori, sottolineano che l'economia è intrinsecamente economia politica. Che vuol dire economia politica? Vuol dire che dipende da scelte umane, da rapporti di potere, dal modo di pensare la società, e non ce la obbliga una certa forma di economia, non ce la obbliga la natura, né la cosiddetta natura umana, che a sproposito viene invocata per giustificare questo modello, né la natura esterna, anzi la natura esterna ci sta dicendo che dovremmo proprio modificare profondamente il modello d'economia. Quindi giustificare, legittimare, bloccare, diciamo, questo modello facendo appello alla natura, o natura umana o natura globale, è veramente una mistificazione, perché primo, la natura umana fa eccezione a se stessa, non è natura nel senso rigido, questo lo sapete, insomma, la pianta fa la pianta, l'animale fa l'animale, l'essere umano no, l'essere umano è talmente plastico che ha due direzioni opposte di sviluppo, c'ha l'umanizzazione, cioè può diventare una persona, diciamo così, rinascimentale, armonica, creativa, positiva, o arriva al disumano, che non va confuso col bestiale. Cioè gli animali, poveretti, le piante, non hanno la negatività che ha l'essere umano quando diventa disumano. Questo allora per dire che dipende tantissimo dal modo di pensare, dall'apprendimento di cui è capace una società. Anche questo lo sapete, l'apprendimento non è solo individuale, o l'assumere una forma di vita diversa dalla precedente, pensate, è il cammino dell'esistenza umana che è trasformativo. Voi siete ancora la bambina che eravate, o il bambino che eravate, però siete anche l'adulto di oggi. E quindi la vita prende forme diverse, non è che siete rimaste alla stessa forma, a partire dalle cellule, fino all'orientamento di vita, fino alla consapevolezza. Per noi la trasformazione è proprio il cammino della vita. Allora l'atteggiamento trasformativo significa entrare in provare a coltivare il seme di una forma diversa in cui il principio fondante non sia l'accumulazione, da cui deriva la crescita a tutti i costi, la competizione, la flessibilità non intesa come non rigidità, questa è una finezza retorica, chiamare flessibilità vuol dire che tu ti adatti a qualsiasi cosa pur di lavorare. Capite? È una sorta di sostituto del riferimento alla dignità delle persone. Il sistema non vuole persone che abbiano una dignità, vuole persone flessibili, cioè che non si oppongono, che si adattano, che non fanno resistenza. Flessibile vuol dire docile, non vuol dire solo elastico, capace di... Certo, quello è bello, però la perdita del senso della dignità non è una cosa bella. Allora, dentro l'idea dell'accumulare ci stanno già tutti i verbi di questo sistema. Atteggiamento trasformativo significa invece assumere un principio diverso, una logica per le istituzioni che sia differente, vedremo allora quale principio, quale logica, e da ultimo l'immagine di una società, non dico società trattino comunità, perché sarebbe un cortocircuito, cioè tu con 7 miliardi di persone, la parola comunità evoca qualcosa di molto più piccolo, di molto più familiare, però l'aggettivo, e così è un tentativo di spiegare, anziché usare il sostantivo io userei l'aggettivo, una società comunitaria. Cioè la società è complessa, c'ha grandi sistemi organizzativi, istituzioni, c'ha miliardi di persone, però comunitaria come aggettivo indica la qualità delle relazioni, cioè meglio del sistema delle relazioni che c'è dentro una società. Allora la trasformazione, detto sinteticamente, si gioca soprattutto su questi tre punti. Primo, il mutamento del principio fondante, cioè che cosa tiene insieme una società. È l'accumulazione, è qualcos'altro, il principio fondante. Secondo, una logica che orienta il funzionamento di tutte le istituzioni, dalla famiglia all'ospedale, alla scuola, al mercato, tutti i tipi di istituzione. Terzo, abbiamo detto, l'immagine che è quella di una società, insomma, si potrebbe dire, relazionale, cioè dove appunto il sistema delle relazioni non viene strappato, non viene sottoposto a qualche forma di aggressione, ma si può usare la parola armonia, un sistema di relazioni armonico. Il secondo era il mutamento della logica che le istituzioni seguono, cioè le istituzioni hanno un pensiero, hanno un orientamento. Oggi se voi andate all'ospedale, i medici, amici medici ti raccontano che loro a volte fanno delle scelte terapeutiche o di ricovero, di dimissione, spesso in base non a criteri sanitari, ma a criteri economici. Cioè vale la pena? Quali farmaci? Quanto costa l'intervento? Quanto costa tenerti all'ospedale?
Difensivi.
O giuridici difensivi o proprio diciamo l'amministrazione chiede di tener conto di criteri economici. Certo, quanti anni ha il paziente, però è tutto calcolato su criteri quantitativo economici. Allora, per diciamo capire come mai, poi si può brevemente ricostruire la storia anche di questo sistema. Prima quando dicevo trasformarlo non si può realizzare per esempio cambiando il governo. Che ne so, in Grecia è andato Tsipras, oppure in Portogallo c'è la sinistra. Non è che loro riescono a generare un sistema economico alternativo. È come se tu volessi abbattere una quercia secolare con un temperino, cioè non funziona, perché il nostro sistema ha radici culturali, tra virgolette spirituali, politiche, di pratica economica molto molto più antiche. Cioè pensate alla sedimentazione di una tradizione lunghissima. Poi ne parleremo, in particolare io ne vorrei parlare al secondo incontro, e qui apro appunto la parentesi per dire come sono scanditi gli incontri. Quindi oggi parleremo, diciamo, del presupposto antropologico di questo sistema. Cioè un tipo di economia corrisponde a un modo d'essere dell'umanità che però non è oggettivo, non è definito dalla natura, dipende dal modo in cui l'essere umano pensa a se stesso. Cioè se io credo che sono, che ne so, un uccello, comincerò a volare, farò di tutto per volare. Se io credo che sono, insomma, l'essere umano si comporta sulla base di quello che lui crede di se stesso. Ecco perché l'immagine che ci si fa di una società è importante. Se sto in una società caserma, io comincerò ad obbedire e mi organizzerò in quel modo. Se sto in una società mercato, assumerò le posture competitive e alla fine le interiorizzo naturalmente. Quindi la comprensione antropologica, chi è l'essere umano veramente, è uno dei nuclei fondamentali della cultura economica. Non a caso, vi dicevo, l'economia vigente ha un presupposto antropologico, dice che per natura umana, per natura vuol dire di necessità, qui pensate che la parola natura equivale alla parola necessità, cioè tu sei obbligato a essere quello che nel tuo codice genetico c'è, non è che puoi smarcarti da quello. Allora si dice che l'essere umano è autointeressato, non dico un egoista, è più elegante, autointeressato, cioè interessato a se stesso, è calcolatore ed è competitivo per natura. Quindi tu come fai a costruire un'economia cooperativa se noi per natura siamo competitivi? Capite? È una giustificazione ideologica per un verso rudimentale, grossolana. Almeno filosoficamente parlando, quando tu dici che una cosa è per natura, hai chiuso la discussione. Capite? È una spiegazione passepartout, ma molto elementare. Ormai nelle scienze umane, per esempio, non si usa proprio. Cioè è un relitto del passato parlare di natura umana. È troppo rigido come concetto. E noi siamo molto più complessi, plastici e aperti in divenire nel bene e nel male. E poi però è un concetto ideologico perché in pratica già lì c'è l'idea che non c'è alternativa. Cioè se questa è la natura umana, l'economia sarà fondata sull'autointeresse, cioè sarà di tipo egoistico, salvo dire che l'egoismo privato poi produce il benessere pubblico, il telefono, poi sarà concentrata sul calcolo delle opportunità, dell'utile, della quantità. Terzo elemento, sarà centrata sulla competizione, per cui non si crede già che ci sia un bene comune, ma semmai che ci saranno alcuni che prevalgono e altri che necessariamente saranno in qualche modo messi da parte. Questo lo trovate confermato dalle categorie tipiche che usa il nostro sistema, la cultura di questo sistema, per chiamare l'essere umano. Usa tre parole, proprio tipiche, che ricorrono al dibattito pubblico. Se vi va bene siete risorse umane. Notate, risorse umane. E già qui io, chi ha sensibilità, diciamo, critica, si accorge che c'è un rovesciamento. Come non era l'economia una risorsa per noi, siamo noi una risorsa per l'economia. Capite? Uno sguardo rovesciato. In alcune teorie si direbbe alienato, cioè tu guardi la realtà a rovescio. Allora, l'essere umano, se è utile, è una risorsa, risorsa umana. Se è inutile, si chiama esubero. E qui, facendo uno studio delle parole, bisognerebbe anche, no, spiegare perché non si usa più dire disoccupato, ma si dice esubero. Significa una cosa più grave, è proprio un destino, una condizione ontologica. E se è inutile, allora, se non sei neppure inutile, puoi essere ancora qualcosa di peggio, sei scarto, che vuol dire sei d'intralcio. Quindi le persone, come vedete, sono considerate strumenti utili, risorse, inutili, esuberi, d'intralcio, scarti. Il concetto di persona o di dignità umana qui non c'ha spazio, perché proprio nel lessico complessivo non riconosco il valore incondizionato di ogni essere umano. Analoga fine fa in questa cultura quello che è un po' il cuore, qui ai colleghi che insegnano economia, il cuore della teoria economica, no? Dell'economia politica. Qual è il nucleo teorico fondante? La teoria del valore. In Ricardo, in Smith, in Marx, si parte dalla teoria del valore. Da dove viene il valore di un prodotto, il valore dell'orologio, il valore della penna, da dove viene? Sapete che i medievali rispondevano, viene il valore dal dono di Dio, i moderni cominciano a dire viene dal lavoro e dal tempo di lavoro, poi sempre più non dal lavoro ma dal capitale investito e necessario a produrre un certo oggetto. Tanto che progressivamente, soprattutto nell'economia finanziaria, sentite anche a orecchio la differenza tra il primo capitalismo e il capitalismo finanziarizzato. Nel primo capitalismo il lavoro era la misura del valore della merce e ovviamente il tempo necessario, quante ore di lavoro, quanti giorni di lavoro per produrre un oggetto. Oggi il lavoro è chiamato costo del lavoro, cioè c'ha il segno meno e quindi più lo tagli e meglio è, perché il lavoro è come se fosse un freno. A che cosa? All'autoriproduzione del capitale. Cioè oggi il capitale riproduce la ricchezza da solo. Quindi l'istituzione fondante della nostra economia non è l'azienda. Quindi l'immagine della scuola azienda è doppiamente, diciamo, un imbroglio, perché non è l'azienda il centro dell'economia, è la borsa, che è proprio un'altra cosa, un altro tipo di istituzione. La borsa è quella istituzione mondiale del sistema in cui il capitale si riproduce da solo. Il lavoro è in qualche modo solo secondario, il valore prodotto dal lavoro, cioè dall'economia reale, viene parassitato, quindi l'economia finanziaria di per sé è parassitaria, cioè lei succhia energie, succhia valore reale al lavoro, all'economia reale, agli imprenditori, agli operai, ai contadini, agli insegnanti, a quelli che lavorano, viene messo sul mercato dei capitali, cioè dove si vendono i capitali, non si vende una prestazione o un oggetto, e quello è il circuito finanziario mondiale. Ma allora, dal punto di vista del circuito finanziario mondiale, cioè il capitale che si riproduce da solo, pensate che anche la cosiddetta crisi 2007-2008 è venuta fuori dal fatto che in quel mercato si vendono addirittura i debiti. Cioè non è che si vende un valore positivo, i valori negativi vengono indicizzati, cartolarizzati, quindi i debiti dei mutui fondiari, dei mutui per la casa, vengono venduti a pacchetti, in una catena infinita vengono poi rivenduti, che è il modo in cui il capitale si riproduce, ma naturalmente con un rischio altissimo. Quindi da un lato succhia energia l'economia reale, dall'altro è come un grande, c'è una studiosa americana che dice questo è un capitalismo casinò, cioè un grande gioco da tavolo in cui si investe, si gioca in borsa, ma è un gioco ad altissimo rischio sia perché i capitali si possono bruciare in un attimo per fattori contingenti, la frase di un politico, un uragano, una ribellione, qualsiasi cosa accada, una scoperta. E dall'altro manca l'energia, manca il credito, mancano le risorse economiche, quelle sì risorse, all'economia reale, per cui spesso gli imprenditori o quelli che vogliono comprarsi casa non trovano finanziamento, non trovano credito, che gran parte dell'attività delle banche è andata verso il mercato finanziario. Al massimo vi propongono prodotti finanziari più o meno ad alto rischio, in cui è difficilissimo districarsi, ma è segno proprio che l'economia si è spostata in quella direzione. C'è una storia di questo sistema, io l'accenno solo, insomma, perché è lunga, la conoscete, però diciamo innanzitutto per capire che non è nato negli ultimi decenni. Gli storici datano la nascita del capitalismo grosso modo alla fine del Medioevo, dove? In Italia. C'è anche una ragione di questo, perché in Italia nascono le prime banche. Quindi la prima fase del capitalismo, non c'erano industrie nel senso moderno, non c'era ancora la borsa, che è la prima che compare ad Amsterdam nel 1609, quindi ancora siamo invece alla fine del 300, non c'era la borsa, non c'erano industrie. Però nasce la banca, cioè vuol dire delle famiglie che si trovano un capitale monetario, no, con grande disponibilità, e cominciano a prestarlo, naturalmente prestito a interesse, agli stati, ai potenti del tempo, e acquisiscono importanza proprio per la capacità di movimentare dei capitali, capitali diciamo monetari. Quindi la prima fase, la prima istituzione della nascita del capitalismo è la banca. Il capitalismo nasce attorno all'attività della banca, del prestito a interesse. Qui lo accenno solo, ma poi ne parleremo, non a caso nasce nel seno dell'Europa cristiana, cioè dentro una tradizione che a modo suo, interpretando diciamo l'eredità biblica a modo suo, ha operato almeno tre spostamenti di significato. Allora il primo ha legittimato il prestito a interesse, senza il quale, capite, la banca non esisterebbe. Perché ha dovuto legittimarlo? Perché la Torah ebraica, la Bibbia cristiana e il Corano islamico considerano il prestito a interesse usura, un peccato mortale, cioè illegittimo, inammissibile. Quindi non c'era proprio la cultura, non c'era la morale per fondare un'istituzione come la banca. Come mai invece proprio nel seno dell'Europa cristiana, addirittura nel Medioevo, comunque nel tardo Medioevo, nasce questa istituzione? Perché a poco diciamo viene legittimata la pratica del prestito a interesse da parte dei cristiani, con due motivi. Primo, si può fare nei confronti degli ebrei. Gli ebrei a loro volta lo legittimano dicendo tra noi no, ma i cristiani lo possiamo fare. Cioè diventa una forma di rapporto con quelli che sono ritenuti in qualche modo altri, esterni o diciamo eretici rispetto alla fede vera e propria. Seconda motivazione, che grazie all'accumulo di denaro che consente il prestito a interesse, da qui nasceranno alla fine del 400 i Monti di Pietà, noi possiamo aiutare i poveri. Cioè la legittimazione tipicamente teologica era che l'accumulazione di denaro, quindi la ricchezza, non veniva più condannata, a differenza di quello che c'era nei Vangeli, dove il problema è un po' più complicato. La ricchezza viene legittimata perché è la base per poter aiutare i poveri. E notate che i teologi che legittimano questa cosa sono tra i più moralisti e rigorosi nel pensiero francescano. Notate, non Francesco d'Assisi, che qui proprio non era d'accordo, ma i teologi francescani, con l'idea di estendere la possibilità dell'aiuto ai poveri su scala sociale, cioè si pongono un problema politico, come i poveri sono tanti e non sono uno a uno, non sfuggono, diciamo, alla sfera della relazione interpersonale, ma sono una massa, come si può portare l'aiuto ai poveri? Allora l'accumulazione di ricchezza e il prestito a interesse vengono legittimati con questa idea. Si può dire che dei tre monoteismi, esistono proprio studi su questo, dei tre monoteismi la religione che più ha cercato di restare fedele a quel divieto di prestito a interesse è la religione islamica. Ancora oggi esistono banche islamiche, da cui gli studi sulla cosiddetta finanza islamica, che non praticano il prestito a interesse per fedeltà al Corano. Sapete, nel bene e nel male loro hanno un approccio integrale o integralista, per cui nei paesi arabi, pensate ai paesi produttori di petrolio, figurarsi, hanno un capitalismo più avanzato del nostro, più spregiudicato del nostro. Però esistono ancora le tracce di questa antica interpretazione del Corano, per cui con fedeltà loro, per esempio, prestano denaro, ma l'unica condizione è che lo prestano partecipando agli utili e però anche alle perdite eventuali di coloro che ricevono il prestito. Quindi cercano altri meccanismi per evitare il ricorso al prestito a interesse. Ora, questo per dire che ci sono radici religiose nella mentalità religiosa, più o meno deformate, più o meno discutibili, che hanno orientato la cultura, che ha orientato l'economia. Facendo una scala ci stanno radici religiose che elaborano una cultura che poi ha orientato la prassi economica. Qui accenno solo, dicevo, tre deformazioni. Allora, la prima, che si può fare il prestito a interesse. Non è vero che è peccato, non è vero che è usura. E la seconda, che anziché la condivisione, se voi aprite i Vangeli c'è la condivisione, invece la nostra ricezione ha capito la ricchezza come fonte per l'aiuto ai poveri, che è un'altra cosa, cioè vuol dire che il ricco sarà sempre ricco, il povero sarà sempre in basso a essere aiutato. Il nostro assistenzialismo ha delle radici antichissime, perché abbiamo rifiutato l'idea di condivisione che c'era dentro i Vangeli. La terza deformazione interpretativa, la più grave, che è stata sovrapposta alla relazione tra Dio e uomo, alla stessa idea anche dell'incarnazione di Dio in Gesù di Nazareth, la nozione di sacrificio, che non è evangelica. Il Vangelo lo cita due volte solo, al capitolo 9 e al capitolo 12 del Vangelo di Matteo, per dire, dove Gesù lo usa la parola, korban in ebraico, per dire che Dio non lo vuole, e per sostituire al sacrificio la misericordia. La frase letterale dei Vangeli, che è presa dal profeta Osea, capitolo 6, versetto 6, è misericordia, io vuol dire io padre di Gesù, non vuol dire neppure Gesù, io a nome di Dio parlava, misericordia, io voglio e non sacrificio. Mentre nella ricezione, diciamo, della Chiesa ufficiale, della dottrina, ben presto, si è cristallizzata quasi la lettura contraria, cioè che il sacrificio è fondante. Ancora oggi, se voi andate a messa, almeno 10 volte ricorre la parola sacrificio, l'Eucaristia è concepita come sacrificio, l'incarnazione di Gesù come sacrificio. Adesso io sospendo gli aspetti teologici, vediamo in che c'è un lato economico. Che vuol dire sacrificio? E era la categoria per sostituire la categoria, invece questa sì evangelica, di dono. Cioè il Vangelo parlava di dono. Gesù di Nazareth sulla croce dona la sua vita. Gli altri lo sacrificano, cioè che vuol dire lo ammazzano. Sacrificio, un omicidio, una distruzione. È distruggere una realtà che vale, che è preziosa. Interiore, l'altro, me stesso. Sacrificare, sacrificarsi vuol dire distruggere qualcosa di vivo e di pieno di valore. Distruggerlo nell'idea che la divinità, di fronte a questa distruzione, poi ti ricompenserà. Cioè io magari distruggo, che ne so, l'agnello o il figlio primogenito, tu però Dio in cambio come minimo mi dai la vita eterna. Allora che vuol dire? Che il sacrificio è il nome sacralizzato dello scambio. Cioè concepire il rapporto con Dio in termini di scambio. Caro Dio, io ti offro questo, tu però, caro Dio, mi dai quest'altra cosa.
Misericordia come sacrificio?
Al posto, direi, della misericordia, che infatti è quasi sparita per tanti secoli dal lessico evangelico, è venuto fuori il sacrificio. Sì. Allora, la differenza, qui la cogliete subito, il dono non c'entra niente con lo scambio. Cioè il dono è qualcosa che viene condiviso senza nessuna condizione di restituzione. Per esempio, quando nel dibattito sull'eutanasia si dice Dio ti ha dato la vita, quindi tu non te la puoi, ecco, lì è usato impropriamente il concetto di dono, perché usato in quel modo, quello sarebbe un prestito. Cioè Dio ti ha prestato la vita, poi tu gliela devi ridare. Nel dono vero tu non c'hai condizioni di ritorno, neppure la gratitudine. Cioè il dono è gratuito. Gratuito significa è più alto del livello dello scambio, non è uno scambio. Tanto che già dire grazie o fare a propria volta un dono è un secondo atto di gratuità, non è una risposta meccanica e dovuta. Allora immaginate che la logica della gratuità, cioè dell'incalcolabile, del non quantificato, ma di qualcosa che è assolutamente libero e che esprime un valore inestimabile, è stata oscurata dalla logica del sacrificio, dove tutto è calcolato. Fino alla pratica, pensate, l'estrema degenerazione delle indulgenze, per cui nacque la riforma, cioè tutto veniva calcolato, se è uno scambio, allora calcoliamo le condizioni dello scambio, cioè la logica c'era, però capite, era profondamente distorta rispetto ai Vangeli. Questo ha creato una cultura diffusa in Occidente, per cui lo scambio è tipico del modo umano di stare al mondo, e è nata l'economia dello scambio. Dove scambio, vicino, metteteci l'aggettivo competitivo, cioè nello scambio io non sono interessato all'equità della transazione. Se Giovanna mi dà l'orologio che vale, che ne so, 1.000 euro, io gli do una penna che vale 1 euro, le do una penna che vale 1 euro. L'importante è che io approfitto che lei mi dà l'orologio. Cioè nello scambio uno guarda il valore della cosa scambiata e il vantaggio, sconto, profitto che io posso ottenere. Nessuno scambia se non ottiene un guadagno, noi diremmo è stupido se non ottiene un guadagno o se addirittura ci perde. Quindi lo scambio è già una forma di pre-competizione dove io penso a me, non penso a quello che succede a Giovanna oppure all'equità della relazione. Questo presuppone tra l'altro, qui i passaggi sono tanti, spero di essere chiaro, anche un po' una concezione individualista dove l'interesse, il vantaggio, il profitto è il mio. E non mi importa della comunità. Ve lo cito perché se voi andate invece a prendere Aristotele, al quinto libro dell'Etica a Nicomaco, dico ai colleghi, voi trovate, lo sapete, che Aristotele parla dell'equità nello scambio. E lì si coglie subito la differenza tra un greco antico che crede alla polis, alla comunità, e a un moderno che crede all'individuo. Cioè l'importante è quello che succede a me, che mi importa di Giovanna. Tanto meno che mi importa dello Stato italiano o dell'umanità o del mondo, cioè l'importante è che sopravvivo io. Allora Aristotele dice che lo scambio è equo se nessuno ci rimette o ci guadagna. Per un moderno questa cosa è stupida, è stranissima, come nessuno ci guadagna. Lo scambio deve essere equo a questa condizione. Perché? Perché se qualcuno ci guadagna e qualcuno ci rimette, vuol dire che questo strappa il tessuto della polis, della comunità, della convivenza. Cioè Aristotele che voleva dire, la transazione economica non deve distruggere le basi della convivenza civile e sociale. Quindi se qualcuno diventa tanto ricco e qualcuno tanto povero, è già distrutta la comunità. Lui sarebbe stato scandalizzato dal nostro mondo che ha delle diseguaglianze fortissime, dove un gruppetto, diciamo, ha le ricchezze di più di metà dell'umanità e invece almeno un terzo dell'umanità sta in una miseria completa. Allora per Aristotele era sensato perché lui partiva dalla comunità, dalla polis. Noi non partiamo dalla comunità, partiamo dal singolo. E quindi il singolo, se lui ha vantaggio, questo basta per dare senso allo scambio. Allora, questo era solo per accennarvi, perché su ognuno dei passaggi tutto andrebbe approfondito questo discorso, però per dire che le radici culturali del nostro sistema economico sono antichissime, sono profonde. È proprio una mentalità che noi ci siamo tramandati, primo, secondo, che ha conquistato il mondo, si è globalizzata. Oggi questo sistema economico viene assunto, a volte interpretato con maggiore efficienza, non in Occidente ma altrove, in Cina, in India, cioè ormai è diventata una mentalità complessiva. Allora, a me interessa nel tempo rimasto invece entrare in un'altra visione antropologica. Cioè se io metto in discussione che l'essere umano per natura sia egoista, autointeressato, aggressivo, calcolatore, non per dire che questo è un angelo, è buono, è subito cooperativo, ma per dire che è aperto, che è relazionale. Pensate, voi quelli di scienze umane l'avete studiato, il buon Piaget negli anni 30 studiava lo sviluppo del bambino e diceva che il bambino all'inizio ha la fase egocentrica. Oggi, se leggete gli studi di psicologia dello sviluppo, gli studiosi attuali contestano Piaget, lo ritengono superato, perché dicono il bambino o la bambina, fin da quando stanno nel seno materno, hanno una vocazione relazionale. Pensate che uno dei primissimi organi che si forma è l'orecchio, cioè la capacità di risuonare con i suoni, con le voci che io sento addirittura ancora dentro il corpo di mia madre. Per cui, insomma, se io mi fermo a dire prima io, vuol dire che c'ho proprio una sorta di regressione, di immaturità, di non piena formazione, perché la nostra costituzione antropologica, anziché il prima io, il prima noi, direbbe insieme, cioè io e tu, io e gli altri, cioè la congiunzione, non la disgiunzione, la competizione o addirittura la precedenza, vengo prima io oppure prima noi. Allora, c'è uno sguardo antropologico diverso che però non sia un'ideologia, ma che sia rispondente all'esperienza che noi facciamo della nostra umanità. Allora, qui, da un lato vi cito i risultati, diciamo, della ricerca interculturale, cioè ci sono ricerche che hanno chiesto che cosa pensano le culture della identità umana, cioè qual è la loro visione dell'essere umano. Qui direi le sapienze antropologiche delle culture, perché le culture in modo indifferenziato dentro c'è di tutto. Ci stanno chiusure, ci stanno aperture. La chiusura più famosa che c'è in tutte le culture è il maschilismo. Quindi non è che io posso prendere alla lettera, per oro colato, quello che c'è in una cultura come se fosse già positivo. Devo avere un approccio critico. Ci stanno retaggi, deformazioni, percezioni distorte che stanno ancora dentro le culture e dentro le religioni. Vi dicevo, una delle prime è proprio il misconoscimento della dignità delle donne, quello è ancora rimasto. Allora io, più che dirvi le culture, vi dico la sapienza antropologica delle culture, cioè quei filoni, a volte minoritari, che però in India, in Cina, nel mondo islamico, nel mondo ebraico, in Africa, in America Latina, dappertutto sulla Terra, hanno cercato di restare fedeli alla dignità umana. Allora, la prima caratteristica, parlano non di natura umana, ma di dignità umana, che è un concetto molto più aperto, più dinamico, non rigido come quello di natura umana. Seconda cosa, dicono la natura umana si esprime in alcune caratteristiche irrinunciabili, costitutive. Irrinunciabili vuol dire che se tu non le coltivi, quindi non vengono educate, coltivate, o addirittura le calpesti, le inibisci, le soffochi, tu crei il disumano. E allora, loro si sono chieste quali sono gli elementi costitutivi della dignità umana. Allora, in una ricerca comparativa ci stanno ovviamente divergenze, visioni diverse, cioè c'è anche una ricchezza anche molto elegante, molto bella, cioè c'è una creatività nel riconoscere l'umano che veramente impressiona. Però ci sono dei tratti che tutte le culture, ma proprio tutte, riconoscono. Sono 5 tratti costitutivi. Allora, il primo, l'unicità dell'essere umano. Nessuna cultura considera l'essere umano pura quantità, puramente interscambiabile con l'altro essere umano. Non siamo fotocopie, non siamo replicanti, cioè che vuol dire? L'unicità è un valore. Io mi fermo un attimo su questa, perché prima avevo accennato alla teoria del valore, della cultura economica del modello dominante, e questo lo sapete, i colleghi di economia lo insegnano. Quali sono le due categorie per dire il valore che ha l'economia nostra nel modello vigente? Sono due: il valore d'uso e il valore di scambio. Valore d'uso: la penna mi serve per scrivere, produco un oggetto perché mi serve. Nell'economia di sussistenza, quella diciamo delle società non complesse, delle società più elementari, e io che ne so, coltivo il grano perché mi serve il pane per la famiglia, quello è il valore d'uso. Se invece produco 1 milione di penne perché voglio ottenere il profitto dalla vendita di 1 milione di penne, quello è il valore di scambio. Naturalmente scambio monetario regolato da un'istituzione globale che si chiama il mercato. Allora la nostra economia conosce questi due valori e riconosce una tendenza nel rapporto tra questi due valori. Giustamente voi mi chiedereste qual è il più importante dei due? Capite, nell'immediato dell'esperienza è il valore d'uso, perché io il denaro non lo posso mangiare, non ci posso parlare, non ci metto su una famiglia, cioè col denaro che ci faccio? Sono pezzi di carta, un numero in un computer, sono entità simboliche, praticamente astratte. Non è mai il denaro di per sé la risposta ai bisogni umani, perché io compro dei servizi, degli oggetti, ma di per sé il denaro, dal punto di vista della vita, non vale niente il denaro, è completamente astratto. Allora, nell'immediato a me interesserebbe il valore d'uso, c'ho freddo, mi serve un cappotto, c'ho fame, mi serve il pane, ma nel sistema il valore d'uso conta pochissimo, conta il valore di scambio, cioè l'accumulazione del profitto. Allora, innanzitutto sentite la povertà di questa visione, no? Pensate per un attimo a tutte le cose preziose, o le persone, o le relazioni, o le forme di bellezza che per voi sono preziose. Se io dico una sinfonia di Mozart, oppure la persona che amate, no? Che cos'è? Valore d'uso o valore di scambio? Naturalmente nessuno dei due. È un valore intrinseco, c'è un economista austriaco, Christian Felber, lo chiama il valore intrinseco, ecco l'unicità. Cioè ogni persona ha un valore inerente alla sua umanità che dipende proprio dal fatto che è lei e non dipende dalla quantità. Cioè unicità non vuol dire che è raro. Capite? Dal punto di vista quantitativo io posso dire che un pezzo è unico, cioè che ne so, un francobollo è rarissimo, il gronchi rosa vale tantissimo perché c'è un pezzo solo. Allora l'unicità non vuol dire che essere una cosa talmente rara che allora vale per quello, sarebbe ancora un criterio quantitativo. Cioè il valore di Giovanna non è perché è rara, ma perché è Giovanna, cioè c'è un valore intrinseco, inerente alla sua persona, sfugge a qualsiasi misura quantitativa. Allora pensate, noi dovremmo avere una cultura che ispira l'economia, che va oltre il valore d'uso e il valore di scambio, innanzitutto li riequilibra, perché è un'economia astratta quella che disprezza il valore d'uso e enfatizza così tanto il valore di scambio. Poi dovrebbe riconoscere, i sociologi, gli economisti critici dicono, il valore intrinseco, cioè una sinfonia di Mozart c'ha quel valore lì. Un'opera di Picasso, quanto la vuoi far valere? 1 milione, 1 miliardo, che vuol dire? Capite? È del tutto convenzionale. Allora, i valori intrinseci sono incondizionati, le persone, gli animali, le piante, le relazioni, cioè i valori viventi, i valori che respirano, sono concreti, non sono astratti. Un insegnante lo sa chi sono i valori, i ragazzi, le ragazze che ci avete nella classe, mica i voti che date, cioè sarebbe proprio alienante rovesciare il rapporto. Secondo, i sociologi lo chiamano il valore di legame. Cioè non c'ha valore solo il singolo essere umano, ha valore la relazione. Pensate alla persona amica che voi ci avete, al marito, alla moglie, vedete voi, i figli, quello è il valore di relazione, quanto vale per voi quella relazione? Lo potete quantificare? Naturalmente no, brutto segno se lo quantificate, che c'ha un valore incondizionato. Allora, torniamo all'antropologia. Allora, nel mondo, le sapienze antropologiche dicono, primo tratto, l'unicità, che non dipende dalla rarità di qualcosa, è proprio intrinseco. Secondo, la relazionalità, la relazione, e qui un piccolo commento, nella nostra cultura noi abbiamo dovuto scoprire la relazione, che è un'evidenza della vita, che è la vita è un grande tessuto dove ognuno di noi è un filo prezioso, inestimabile, di quello ce n'è solo uno che saremmo noi, no? Però se il filo strappa il tessuto, strappa se stesso. Cioè il filo sta nel tessuto, non è che sta nel vuoto. Allora, altre culture hanno da sempre inteso il valore dell'unicità nella relazione. Dico di più, hanno inteso la relazione dentro l'unicità, dentro l'identità. Le identità sono relazionali fin dall'inizio. Noi occidentali invece, qui i colleghi di filosofia se lo ricordano, abbiamo un primo principio della logica, il principio di identità A uguale A, in cui noi abbiamo una cultura dell'identità, non della relazione. Che vuol dire però? Che c'è di male? Che noi intendiamo l'identità come identità esclusiva. Cioè vuol dire la penna non c'ha niente a che fare col registratore, con l'orologio, col foglio. Cioè ogni cosa la pensiamo nel vuoto, come puramente autoreferenziale. Per esempio non vedo chi l'ha prodotta, non vedo i materiali, vedo la penna a sé stante. Cioè, che voglio dire? Che per noi la relazione è esterna all'identità, viene dopo, è un contesto. Semmai è un'interferenza, è il pericolo di perdere l'identità, ma l'identità sta per conto suo. Cioè concepiamo l'identità in modo esclusivo. Invece in altre culture, per tradizione, l'identità lo sanno che è già fatta di relazione. Se io vedo l'identità e non vedo la relazione, sono cieco. Allora immaginate già solo un essere umano, no? Io lo prendo a sé. Questo c'ha l'affettività, c'ha la razionalità, c'ha la coscienza morale, c'ha il corpo, c'ha la sua storia personale. C'è una persona e 15 cose. Già anche un solo essere umano è un mondo di relazioni, è un tessuto vivente. Ecco perché noi abbiamo un'alternativa profonda che ha a che fare con i percorsi educativi, semplificando. O siamo scissi, cioè abbiamo il cuore da una parte, il linguaggio da un'altra, la testa da un'altra, l'immagine da un'altra ancora, oppure siamo tendenzialmente armonici. Quando voi incontrate una persona integra, armonica, ve ne accorgete, perché noi invece tendenzialmente, per adattarci ai sistemi organizzativi, siamo scissi. Cioè a scuola siamo in un modo, in un altro contesto siamo in un altro modo, ci adattiamo in modo funzionale. Gli psicologi, i sociologi lo chiamano il nuovo individualismo. Cioè vuol dire il nuovo individuo che deve sopravvivere in un mondo costruito così, che fa? Rinuncia alla continuità personale, non si sogna di essere la stessa persona in tutti i contesti e cerca però di sfruttare il vantaggio funzionale dall'adattamento a un certo contesto. Quindi c'ha tante identità, si chiamano identità multiple, e le utilizza a seconda del vantaggio che riesce a ottenere. Quindi come cittadino, come consumatore, come lavoratore, come padre di famiglia, lui di volta in volta si adatta e cerca di trarre tutto quello che può, diciamo il profitto esistenziale che può ricavare dalla scissione. Quindi non è una persona integra, è una persona che cerca di sfruttare al meglio la sua scissione. Però naturalmente nella scissione si sprofonda, perché non cerca mai una trasformazione del modo d'essere. Allora, in realtà in questa antropologia si dice unicità e relazione vanno proprio insieme. Ad essere onesti si può dire nella vita le identità sono relative, sono importanti, preziose, chi ha studiato psicologia lo sa, la maturazione del senso di identità personale, quindi sono importanti ma relative, la relazione è incondizionata. Cioè il contrario esatto di quello che noi ci abbiamo capito con la nostra tradizione della cultura dell'identità. La terza categoria è l'apertura, cioè vuol dire un essere umano non vive solo per mangiare, per dormire, per vestirsi, per riprodursi e per tirare a campare più possibile. Certe volte questo profilo caricaturale dell'essere umano, purtroppo perché era un genio, lo trovate nelle pagine di Freud. Quando Freud dice la felicità è pulsionale, cioè tu hai degli impulsi, per esempio quello erotico, lo devi soddisfare oltre quello della sicurezza, dell'alimentazione, però grosso modo è quella la felicità. Quindi lui riduce molte dinamiche psichiche al soddisfacimento dei bisogni, degli impulsi. Ecco, invece nelle antropologie del mondo si dice l'essere umano ha un'apertura costitutiva al senso della vita. Pensate, noi siamo quelli che sono capaci di provare noia. Se io adesso a parlare vi annoio, che vuol dire che il mio discorso per voi non ha senso e non ha senso stare qui oggi pomeriggio. Quindi noi siamo sensibili anche al senso, mica solo al caldo, al freddo, alla fame, alla sete. Siamo capaci di cogliere la presenza o la mancanza di senso. Poi siamo aperti al bene, cioè tendenzialmente distinguiamo il bene dal male. Anche se poi le ideologie cercano di confondere le carte, no? Però bene è dove fioriscono le persone e le relazioni, male dove c'è distruzione, c'è menzogna. Non è che siano poi così relativi, eh? Una tortura è difficile che tu mi puoi dire che è un bene. Quindi in realtà può essere faticoso da distinguere, però non vuol dire che non c'è la distinzione. Noi siamo aperti al senso, al bene, alla bellezza, alla verità, alla giustizia. Cioè la coscienza umana cerca un ideale più grande della vita per orientare la vita. Se noi invece orientiamo la vita su una cosa più piccola, quando proponiamo ai giovani di vivere per essere competitivi e vincenti nel mercato, al di là della pochezza dell'obiettivo, noi proponiamo loro di legare la vita a una cosa più bassa della vita. Invece la vita fiorisce quando è orientata a una cosa più alta della vita. Perché tu per vivere sensatamente la vita la devi dedicare. Cioè non la puoi trattenere, se no la sprechi subito, la rovini, la devi dedicare. Dopo la puoi dedicare alle sigarette, all'eroina, al cibo, all'affetto, al lavoro, alla religione. Voi lo sapete, l'essere umano può usare qualsiasi cosa come droga, eh? Può entrare in qualsiasi dipendenza, il cibo, l'affetto, il lavoro, qualsiasi cosa. le droghe sintetiche saranno il 5% delle dipendenze. Invece, quando tu riconosci un valore autentico, un senso vero per la vita, la dedichi, ma non la sacrifichi, non la sprechi, la realizzi, la porti a compimento. Questo si chiama l'apertura, l'apertura della coscienza. Quarta dimensione costitutiva, l'integrità, cioè una persona fiorisce, come insomma un tempo si scriveva, non so se ancora, che l'obiettivo dell'educazione era lo sviluppo armonico della personalità. Ecco, la formula era un po' così stereotipa, però quello significa, cioè noi diventiamo noi stessi nell'armonia, mai nella scissione. Cioè quando siamo contraddittori con quello che siamo, quando ci mettiamo a vivere per quello che non siamo e non ci abbiamo comunicazioni tra le parti di noi stessi. Quella è la scissione. Invece è un valore, è una pienezza d'umanità, l'integrità, che non vuol dire solo non prendo le bustarelle, un italiano sente l'integrità, pensa quello, o pago le tasse, c'è una cosa rarissima. No, significa proprio l'armonia tra tutte le dimensioni della persona. L'ultima dimensione è la responsabilità, e qui ci insistono tantissimo in genere le culture non occidentali, per esempio l'ebraismo, l'Islam, il pensiero latinoamericano, il pensiero africano, il pensiero cinese, giapponese, tutti insistono sulla responsabilità. Che vuol dire? Che è la caratteristica operativa che realizza le prime quattro, cioè l'unicità, la relazione, l'apertura, l'integrità, diventano reali, concrete, le maturo, le interiorizzo se divento una persona responsabile. Allora, lo preciso perché nella nostra mentalità ordinaria non è così. Noi siamo fermi al pregiudizio che la responsabilità è il contrario della libertà. Se sono libero faccio quello che voglio, se sono responsabile sono incatenato e devo fare una cosa. Allora, invece, nelle altre culture la responsabilità, primo, è la madre della libertà. Cioè io divento libero se so responsabilità, significa capacità di rispondere alla vita, ai fatti, alle presenze, alle relazioni, per la persona che sono. Un'immagine facile per spiegare che la responsabilità è diversa dalla reattività, dalla reazione. La reazione è meccanica, è lo stimolo-risposta dei cani di Pavlov. Cioè io do uno schiaffo a Giovanna, Giovanna affatica perché mi vuole bene e mi dà un altro schiaffo. Quella è una reazione. Se io invece, in pratica io ho già deciso quello che avrebbe fatto Giovanna, lei si è solo limitata a reagire. Se io le do uno schiaffo e lei mi fa un sorriso, quella non è una reazione, quella è una risposta. Cioè lei si è riservata il modo di interagire con me. Non è meccanico, è scelto. Quindi è l'espressione della libertà. La responsabilità è la capacità di rispondere originalmente, per la persona che siamo, alla vita. E in fondo inizia la vera libertà quando io smetto di reagire e inizio a rispondere per la persona che sono. Allora capite, in quest'ottica l'altra cosa, la libertà non è che io faccio quello che voglio. E qui noi dovremmo anche mettere in discussione quell'ossimoro, perché di un ossimoro si tratta, libero arbitrio. Noi siamo abituati, sembra ovvio, no? Se io ne ho parlato l'altro giorno, dove stavo? Mi ricordo più a Como, mi pare, era sì, da giuristi. Per un giurista libero arbitrio è una categoria fondamentale, perché ti condanna se tu ce l'hai il libero arbitrio, se no, se c'ha l'infermità mentale magari c'è un altro provvedimento. Invece antropologicamente è un po' diverso, perché la libertà nella sua essenza non è arbitraria, cioè vuol dire non è capricciosa. Arbitraria vorrebbe dire che non c'ha nessun criterio, è criterio a se stessa. Allora sarebbe ovvio concepirla come faccio quello che mi pare, allora sono libero. Per cui sono costretto anche a dire ai ragazzi in sede educativa la tua libertà finisce dove inizia quella dell'altro, che è falso. Cioè vuol dire che li abituo a un regime di antagonismo tra gli esseri umani, cioè le nostre libertà non potranno mai collaborare. E certo che allora resta solo la competizione. Capite? Io sarei libero solo se la stanza è vuota. Se ci state voi non sono più libero. In realtà la libertà sarebbe, prima di tutto c'è un criterio, la fedeltà a se stessi. Cioè vuol dire, deve confermare la dignità della persona. Prego.
No, questo concetto però non implica anche il rispetto dell'altro, la libertà del singolo.
Però è un modo negativo di dire il rispetto, non indica mai il nucleo positivo, cioè che le nostre libertà possono crescere insieme. Cioè dico che l'altro è solo un limite, io mi abito a pensare all'altro come limite, quel senso è negativo. No, l'intenzione è buona, l'intenzione vuole dire il rispetto. Certo, Però perché lo dico solo in negativo? Come se l'altro fosse per forza un limite alla mia. E non faccio vedere in quel modo che le nostre libertà possono crescere insieme. Allora, un nucleo più profondo sarebbe il criterio, la libertà e fedeltà alla propria dignità. Per esempio, nel CNCA, Coordinamento Nazionale Comunità d'Accoglienza, c'è stato un dibattito. Loro seguono la tratta, i fenomeni della prostituzione, la liberazione delle donne, dei trans, degli uomini ridotti in schiavitù. E c'era un dibattito perché alcune dicevano: per me la prostituzione è una libera scelta. Mica vengo schiavizzato. Se andavo in fabbrica, guadagnavo 1000 euro, faccio la prostituta, magari a certe condizioni guadagno 10.000 euro al mese. Lo scelgo. Allora, è libertà quella oppure no? Ecco, un criterio, se io dico il libero arbitrio, è libertà di ammazzarmi, di ammazzare, cioè alla fine non c'è un limite, a meno che io non riconosca che un primo criterio è il rispetto della dignità, quindi la libertà di drogarmi, di prostituire, di stare dentro una spirale di male, non è una libertà, è il suicidio della libertà, cioè tu tecnicamente l'hai scelto, ma quella non era una dinamica di libertà. La libertà chiede un processo di inveramento, di realizzazione, mica basta che tu hai deciso e allora sei libero. No, la libertà investe tutta intera la persona, non è solo una libertà mentale, cioè non riguarda solo la decisione, riguarda invece il rispetto dell'integrità della persona. Questo è il criterio minimo. Il criterio massimo della libertà, di qui l'idea di responsabilità, che la libertà si realizza quando tu la impegni, quando tu la dedichi, se no è come un frutto che resta sulla pianta. Dice: io non entro mai in nessuna relazione per non perdere la libertà. Vuol dire che confondi la libertà con la solitudine. Cioè la tua libertà tanto la dovrai impegnare, perché vivere significa dare la vita. Dopo la vuoi dare per le sigarette, per il cibo, per il lavoro, per gli altri, per il bene comune, però tanto la devi dare, è inutile che tu pensi di trattenerla. Quella è proprio un'illusione. In fondo anche il nostro invecchiare, il tempo che passa, se io lo leggo in chiave positiva e non con l'angoscia, vuol dire: guarda che è un viaggio la vita dove tu devi prendere una direzione e devi imparare a condividere, a dedicare quello che sei. Quando veramente dedichi con piena convinzione quello che tu hai da condividere, naturalmente imparando anche a ricevere, allora sei una persona che realizza la sua libertà. Quello è il criterio massimo. Il criterio minimo è il rispetto della dignità. Se vai al di sotto della tua dignità, anche se lo scegli tu, per esempio una verifica: ma tu da bambina il tuo sogno era fare la prostituta? A volte se tu pensi qual è il tuo sogno di bambino, tu a che cosa aspiravi? E difficilmente arrivi a comportamenti che offendono la tua dignità. Quindi è tutta un po' da rivedere. Questo però era solo per dire: la responsabilità tiene tutta intera la persona e va a vedere in che direzione dedica la sua esistenza. E allora, se io adesso raccolgo queste cinque categorie, l'unicità, la relazione, l'apertura, l'integrità e la responsabilità, viene fuori un profilo d'essere umano che con l'homo economicus non c'è niente a che vedere. Cioè, in nessuna antropologia del mondo l'uomo è concepito come egoista, calcolatore e competitivo, che è la caricatura dell'omino che è docile al mercato così come è stato concepito oggi. Ma capite, è una forzatura antropologica, l'essere umano non è così. Cioè lui, se tu lo coltivi, se tu lo educhi, se tu fai fiorire la sua umanità, non corrisponde per niente alla visione dell'homo economicus. L'ultima sottolineatura su questa, diciamo, presupposto antropologico riguarda risponde alla domanda: come mai noi ci siamo adattati però così tanto a un sistema che è nocivo rispetto alla nostra umanità? Cioè, perché costruiamo noi umani sistemi disumani? E per molti assolutamente intoccabili, cioè guai a farsi, io andassi qua vicino a economia, i colleghi che insegnano economia al dipartimento di economia direbbero: tu stai fuori dalla realtà, cioè questo proprio non, sarebbero tutte eresie quelle che sto dicendo. Allora c'è una larga parte non solo di cultura ufficiale ma anche di scelte personali, di modi di orientare la vita, che invece proprio sono completamente identificati su questo schema del mercato e dell'uomo economico. Allora il punto è: perché noi ci affezioniamo, ci attacchiamo a sistemi organizzativi, a logiche che ci fanno del male? Esattamente come, questo ce l'ha detto la storia del Novecento, io direi anche quella contemporanea, i popoli votano in gran parte quelli che gli fanno del male. Mica votano i migliori, che ne so, Martin Luther King, Gandhi, no, no, votano i criminali, votano quelli che si approfittano, però contenti, con zelo. Ancora oggi già abbiamo tanti nostalgici di Hitler, di Mussolini, di Stalin, ma figurarsi, già hanno le masse. Allora, perché questa sindrome di Stoccolma collettiva? Sapete, no, la sindrome di Stoccolma, uno si affeziona al sequestratore, se ne innamora, e vabbè. Allora, probabilmente c'è una radice profonda proprio nel percorso di individuazione, qui chissà, chi fa scienze umane, insomma, sono cose che sa, che va studiata, diciamo, questo fenomeno va studiato chiedendosi quali sono, dentro il nostro mondo quotidiano, dentro la nostra vita interiore, quali sono le radici dei sistemi di potere. Qui il discorso sarebbe lungo, l'accenno solo, cioè il mondo contemporaneo non è solo il mercato, in realtà è più complicato. Che ci sono 5 sistemi di potere globale che a noi ci trattano come strumenti, utili, risorse, inutili, esuberi o intralci, scarti. I 5 sistemi di potere sono l'economia finanziarizzata, certo il primo, il secondo è la tecnocrazia, qui chiariamo subito l'equivoco, la tecnologia è utile, il registratore, il computer, l'attrezzatura che ti opera quando stai all'ospedale, la tecnologia è utile, è frutto della creatività umana, è positiva. Quando però diventa un sistema alienato che prende il sopravvento e lei decide del modo di vivere nostro, allora si può chiamare per chiarezza tecnocrazia, quella che è l'impatto ufficiale che ha, quello più clamoroso, quella che accelera le nostre vite. In borsa non investono quelli lì che urlano, investono i programmi dei computer perché quelli interagiscono in una frazione di secondo. L'essere umano è lento. E se per il sistema organizzativo l'essere umano è lento, capite che non c'è proprio lo spazio per l'educazione, per le relazioni, per la formazione. Cioè noi siamo strumenti pure obsoleti, vecchi, perché troppo lenti rispetto alla velocità dei processi tecnologici. Quindi il secondo sistema di potere globale è la tecnocrazia. Il terzo è il sistema mediatico, che è tutto centrato sul rappresentare la realtà in un modo infedele. Tanto che loro parlano apertamente di post-verità. Voi in filosofia insegnate la passione per la verità e questi fanno la post-verità, cioè la verità ormai è superata, esattamente come l'essere umano. Quarto sistema, la rete delle burocrazie, qui non servono parole, sapete che vuol dire, cioè che non conta come lavorate, conta come fate la certificazione. Chiamata di qualità, e di qualità non c'è niente, è tutto quantitativo, dalle prove invalsi fino ai sistemi ISO, è tutta quantità, come il PIL, notate, gli indicatori quantitativi, le valutazioni quantitativi sono sempre strumento di dominio, non colgono la qualità dei processi umani, e però intanto ti obbligano a rispondere a quegli scopi lì del sistema di valutazione, quindi ti ruba energie perché tu devi fare quello. L'ultimo sistema, geopolitica, che è una parola rovesciata, vorrebbe dire una politica per la terra, invece geopolitica è la rissa permanente tra i governi più aggressivi, più espansivi, con i servizi segreti, con gli eserciti, col petrolio, con l'economia. E voi vedete, chi conosce la storia, siamo tornati indietro rispetto a quello che era stato costruito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi l'ordine del mondo è un disordine, è un caos, dove rischiamo, tra quelli che hanno la bomba atomica, tra quelli che distruggono l'ecosistema, insomma, non c'è un ordine nel nostro mondo. Questi 5 sistemi di potere. E quindi che vuol dire? Che la logica di potere fonda la convivenza sociale. Noi fondiamo la società sul potere e abbiamo questa attitudine a stimare il potere e a disprezzare l'essere umano, che sono questi sì inversamente proporzionali. Disprezzo per l'uomo e stima per il potere vanno insieme. Qui magari ne parliamo la prossima volta, non c'è tempo, però diciamo perché noi ci adattiamo alla logica di potere, che invece significa imposizione, significa dominio con uno schema prevedibile, cioè potere dell'uomo sulla donna. Ditemi voi quale cultura, quale istituzione l'ha superato, altro che pari opportunità, cioè, qui il cammino è lungo. Secondo, potere dell'adulto sul bambino. Terzo, potere del nativo sullo straniero. Quarto, potere di chi ha su chi non ha. Cioè lo schema è sempre quello. Si rinnova in forme diverse, modernizzate, sofisticate, ma sempre quello. Pensate che tempo fa c'è stato un economista italiano che ha proposto la reintroduzione legale della schiavitù. Dice però, togliendo le forme cruente del passato, ma in fondo sarebbe conveniente pure per loro perché sono tutelati, non sono precari, e lo presentava seriamente, faceva un discorso serio, come se fosse una risposta al problema della precarietà, cioè reintroduciamo la schiavitù. In una mentalità di potere questo è perfettamente coerente. L'incoerenza dove sta? Che noi non siamo fatti per il potere, cioè il potere ci fa del male. Falsamente significa possibilità, in italiano dice potere, possibilità, potere sostantivo uguale potere verbo. In realtà, fateci caso, se io cerco il potere, le voglio conquistare, la perdo la libertà, perché sono obbligato a fare delle cose, a seguire una logica che servono a conquistare, a mantenere il potere. Mica sono libero di fare qualsiasi cosa, non sono libero di essere sincero, non sono libero di essere generoso, non sono libero di condividere, cioè sono obbligato a una serie di atteggiamenti, quindi non ce l'ho più la libertà. Se io invece il potere lo subisco, è intuitivo che non ho nessuna possibilità. Quindi nella vita, nella realtà, il potere è schiavitù, non è possibilità. Quelle possibilità, ne parleremo, di efficacia che evocheremo con la parola potere, andrebbero declinate con tutto un altro lessico che viene oscurato. Libertà, responsabilità, fecondità, cura, servizio, governo dei problemi, non governo delle persone, governo dei problemi. Una politica è democratica quando dà risposte. La politica di potere, qui l'esempio viene facilissimo, guardate in Italia, qualunque sia la vostra preferenza politica, perché la politica non dà risposte ai problemi? Dice quella s'allaga, quell'altra l'ilva di Taranto, le cose, voi vedete, grazie, voi vedete che non, la politica comunque orientata non sa dare risposte ai problemi della società, perché non è il fine suo, è tutta centrata nel mantenere e moltiplicare il potere. Allora il punto è, su questo chiudo, perché ci adattiamo ai sistemi di potere? Probabilmente perché fin da piccoli interiorizziamo la nostra unicità come solitudine. Cioè quel mitico io lo intendiamo come separato completamente dall'altro. Allora la parola relazione, ci possiamo fare i convegni, i corsi di aggiornamento, le conferenze, ma nella vita dobbiamo fare un lungo percorso per interiorizzare il modo transitivo di vivere l'esistenza. Noi abbiamo tendenzialmente un modo egocentrico, non transitivo, cioè parte da me e ritorna a me, la relazione è solo esterna. Se la relazione è solo esterna, cioè se io non le abito le relazioni, non me ne prendo cura, non le coltivo, non le riconosco come un valore, eppure sarebbero il tessuto della vita, in che cosa mi resta di credere se non credo nelle relazioni, soprattutto per essere efficace nella realtà? Nel potere. Cioè noi subiamo il potere, lo accettiamo o lo ricerchiamo, potere psicologico, potere affettivo, potere economico, potere muscolare, vedete voi qualunque forma di potere. Lo ricerchiamo perché abbiamo lasciato disabitate le relazioni. Ora, chi non crede, chi non coltiva le relazioni, già come unica arma che gli resta, o esercitare il potere, o la forma più meschina, sottomettersi al potere di qualcun altro. Ci stanno psicanalisti che dicono una sindrome sadomasochista. Qualcuno che gode nell'esercitare il potere, qualcuno che paradossalmente gode nel subire il potere di altri e nell'identificarsi con un capo. Pensate alle abitudini politiche in Italia, ci identifichiamo con un capo. Da Mussolini a questi di oggi, per noi la politica italiana si risolve in 5-6 nomi. Il capo su cui la massa si identifica. Allora, chiudo, uscire da questo universo, diciamo, deformato, cioè l'ottica dell'autoreferenzialità individuale, che poi diventa collettivamente moltiplicata l'autoreferenzialità del potere, uscire, spezzare, diciamo, questa spirale significa una cultura della convivenza, una cultura dell'essere in relazione con me stesso, con gli altri, con la natura, col senso della vita, almeno queste quattro relazioni, con se stessi. E tutti dicono, quando è che io non rispetto l'altro? Prima parlavamo di rispetto, no? Quando io anzitutto non so rispettare me stesso, cioè proprio non mi vedo nella mia umanità. L'individualismo è una caricatura del rispetto vero di se stessi. Allora, se io spezzo la relazione con me, la relazione con l'altro, la relazione con la natura, che guarda caso la chiamo ambiente, cioè come se fosse solo un contesto, invece le culture sagge la chiamano sorella e madre, mica la chiamano ambiente. Noi la chiamiamo ambiente dicendo lei è la cornice, io sono il quadro, e la distruggiamo perché non vediamo il legame con noi. Quindi una cultura della convivenza significa riscoprire e valorizzare la relazione con me stesso. Qui voi siete educatrici, educatori, capite che vuol dire? Cioè non vuol dire solo che tu gli impartisci delle nozioni, tu li accompagni alla scoperta della loro dignità. Gli sviluppi quel senso estetico che è il rifiuto di tutto quello che è degradante. Cioè tu non lo accetti, tu non ti adatti se una cosa è degradante. Allora, rapporto con sé, rapporto con l'altro, rapporto con la natura, rapporto col senso della vita. Cioè non essere autoreferenziali significa aprirsi a un cammino di vita che ci abbia un senso, una pienezza. Qui userei con semplicità la parola felicità. Il senso della vita è la felicità, cioè una vita riuscita. Può esserci la malattia, la sofferenza, la fatica, non vuol dire felicità, immunità al dolore, quella non ce l'abbiamo. Però felicità vuol dire vita sensata, condivisa, anche se ci stanno delle difficoltà. Un esempio che cito spesso, Mandela, 27 anni di carcere, quando è uscito ballava. Cioè aveva conservato la sua capacità di felicità. Mica si era identificato, cioè non c'è avuto uno spirito di vendetta o non è stato umanamente distrutto, ha preservato la sua integrità. Allora, per noi le relazioni fondanti sono con noi stessi, con gli altri, con la natura, col senso. Dentro ci puoi mettere Dio, la natura, la vita, vedi tu, è un nome tanto intimo, personale, però ti ha richiesto proprio per respirare una relazione col senso della vita. Allora la conclusione è, immaginate, ecco perché dicevo un'economia trasformativa, di cominciare a trasformare le basi culturali dei comportamenti economici, perché i comportamenti economici hanno radici nella cultura, cioè nel modo di vivere, nel modo di pensare la vita. Allora da un individuo che si concepisce isolato, competitivo e ha l'angoscia di essere sconfitto lui, è certo che viene fuori l'economia di mercato, dove mercato è un eufemismo per non dire guerra, economia di mercato, vuol dire economia di guerra, di tutti contro tutti. Invece pensate a un individuo che diventa persona scoprendo le relazioni fondamentali, le abita, aderisce a queste relazioni, è chiaro che può fiorire una cultura dove l'economia assume un profilo profondamente diverso.